Da Riva del Garda, i Radio Incontri 2008.
Buonasera, buonasera, benvenuti al primo incontro bilaterale nella storia dei Radio Incontri di Riva del Garda. Bilaterale perché le avverse condizioni meteo vi hanno obbligato a bilaterarvi. Vi presento subito, sono personalmente molto contento che siano qua Alessandro Bergonzoni e Lamberto Sposini. Abbiamo una questione organizzativa. L'idea della di fare la cosa bilaterale è di Lamberto Sposini, che è un uomo che è abituato a guidare grandi macchine, telegiornali, e lui aveva detto si poteva salvare la situazione appunto con degli spostamenti sulle fasce estreme. Però adesso forse le condizioni di tempo sono cambiate insomma, si potrebbe fare una colletta di fazzoletti di carta e asciugare tutte le seggioline.
No, chi ha i pantaloni può usare i pantaloni. No, non è chiaro. Volete che passiamo noi? Possiamo sederci su tutte le seggiole per dare al pubblico la possibilità poi di sedersi.
È un'idea, no. Vi lasciamo, chiedo alla Bassetti, com'è la situazione dell'umidità? È buona, è buona. Quindi le persone bilaterate che vogliono, se vogliono provare a convergere al centro
e sostituirsi poi quando comincerà a piovere con...
Anche se non piove.
È vero.
Dici?
Dico.
Fare cose.
Non lo so.
No, guarda che il tempo è quello che è.
No. E allora proviamo a cominciare. Premessa metodologica, come se avessimo una metodologia. In questi anni qua a Radio Incontri proviamo a raccontare o perlomeno a fare delle riflessioni sull'importanza della radio, sui suoi... la sua influenza, il suo declinarsi in questo grande apparato di comunicazione, nel corpo sociale della comunicazione che siamo tutti noi. Quest'anno, grazie a Bergonzoni e a Sposini, vogliamo provare a fare qualcosa che allo stesso tempo va in questa direzione, ma è un pochino anche diverso, cioè provare a incrociare delle riflessioni su come la radio, l'ascolto della radio attraversa le nostre vite concrete, su come una quotidianità che tutti noi viviamo in maniera molte a volte differenti, a volte molto, molto simili, perché le vite sono quelle che sono, a volte molto uniformate, viene attraversata, resa sopportabile o quantomeno interrogata dall'uso della radio. Quindi su questa provare a riflettere che uso facciamo della radio e come questo serve a migliorare o a peggiorare, perché può succedere anche che sia un peggioramento alle qualità della nostra vita, sarà un po' il tema di questo incontro umido e fortunato. Io quindi comincerei con una questione generale, chiedendo a Lamberto se ha voglia di iniziare di raccontarci come la radio attraversa il suo udito e la sua vita.
Ma guarda, allora intanto una premessa: io sono uno che si innamora delle voci. Io anzi al cinema ormai, davvero lo dico, non lo dico per un vezzo, vado quasi per ascoltare le voci dei doppiatori italiani, che come si sa sono i più bravi del mondo. Capisco che farò inorridire i cultori del cinema che sono per i sottotitoli, ma tant'è, insomma. Quindi sono uno che si innamora delle voci, quindi figuriamoci se la radio... Però non mi innamoro della tua, Ciri, per cui stai tranquillo. No.
Si è percepito un mio turbamento, perché io ho la foto di Sposini nudo nell'armadietto della Rai.
No, quindi il primo presupposto è questo, per cui se si ascolta una voce alla radio si è portati come a immaginare chi ci sia dietro quella voce, no? Uno gioca anche un po' con se stesso e pensa, ma come sarà questo che parla o questa persona che parla, se è un uomo o una donna, come può essere, perché dice quelle cose in quel modo. È proprio quasi un fatto tecnico. Quindi questo presupposto è fondamentale per me. Poi la radio, devo dire, che non so neanche spiegarlo molto bene, dà un'idea di maggiore libertà. Rispetto alla televisione, ad esempio, il fatto che a volte non si vedano i protagonisti fa sì che si pensi quasi che quel protagonista sia più libero, perché noi siamo condizionati dal vedere la televisione in un certo modo e a quel personaggio, a quel programma, eccetera, abbiniamo una, magari un preconcetto, un pregiudizio. Alla radio questo non succede.
Su Emilio Fede uno può avere dei pregiudizi, dico.
No, ma anche su Santoro però.
Anche su Santoro, dice, cioè, no, in senso bilaterale.
E invece alla radio questo non so perché, potrebbe anche succedere, eppure a me almeno non succede. E la radio, per quel poco che la faccio anch'io, perché anch'io ne faccio un pochino, e devo dire che mi conferma questa impressione. Io alla radio faccio una rubrica quotidiana per una radio locale del sud Italia, che però è molto importante,
Radio Norba,
e ho potuto sempre dire, è un anno che collaboro a questa radio, e è una rubrica di attualità ovviamente, e ho potuto sempre dire qualsiasi cosa senza che nessuno mi abbia detto nulla o dato un piccolo suggerimento, e la radio ti dà questa idea di libertà, è una serie di piccoli fattori, di piccoli elementi che però fanno un grande concetto, che è quello di libertà.
E che non è poco. Alessandro, tu la radio l'hai praticata, l'hai subita quando subivi la triste, ma per noi felice, collaborazione con Caterpillar, e come la usi?
Beh, da ascoltatore sicuramente sono più per la voce immaginata, per l'immaginazione che mi muove la voce, cioè tutto quello che evoca, per me la radio è evocativa. Faccio fatica a seguirla da fermo, ad ascoltarla da fermo, e quindi quando mi interessa una trasmissione sono a casa, devo andare in macchina e comincio a andare su e giù in tangenziale, perché per me la radio è movimento. Quindi diventa molto problematico, perché significa chilometri, spostamenti. Io sono un amante, oltre che di voi, di Radio 3, di Fahrenheit, e quindi quando ovunque io sia, sto finendo di fare una cosa, di preparare, se c'è una trasmissione lunga di 2 ore che mi interessa, io per esempio parto e vado verso Chieti, ecco, poi... Se la radio, la trasmissione finisce, più delle volte poi mi dico cosa sono qui a fare a Chieti. Vado poi a cercare in un'altra stazione se c'è qualcosa. Se non mi interessa niente, sto lì fino a quando non c'è di nuovo qualcosa di interessante per la radio. Quindi tu capisci che unito a 100 serate di teatro l'anno, un po' di vita privata, eccetera, e qui dovremmo parlare più di macchine che di radio, da un punto di vista. Però credo che sia anche importante. Ma, anche perché la radio è rustolamento, è rotolamento, cosa che non dà la televisione. La televisione me la dà in quanto elettrodomestico, mi darebbe l'idea del rotolamento, cioè dell'andare giù. Ma non fatemi dire le solite cose, la TV va guardata ma non accesa, non mi interessa. Oggi parliamo di radio. Io ho un problema, e ne parliamo, c'è anche la radio brutta, No, perché molti dicono meglio la radio della TV, e va bene. Con questa scusa c'è una marea di idioti che fanno radio. Vuoi fare dei nomi?
No, non sì, guardarmi
però,
così però.
Però qualche nome.
No,
scusa.
No, idioti non è carino. Mi piace marea, ma idioti non è carino. No, bisogna stare molto attenti. È come dire, la letteratura, i libri, scrivere i libri, leggere è importante. Ecco, è importante a seconda di quello che leggi, e alle volte mi viene a dire anche di chi legge, perché c'è qualcuno che, secondo me, cosa leggi a fare? Mi viene un po' da dire. Io non sono per il tout court proprio, leggi. Porca miseria, ho visto alcuni sugli spalti italiani, negli stadi italiani, dico no, fai una cosa, non leggere proprio, non, lascia tutto fermo, sta lì, ecco, resta sugli spalti. Non è che uno voglia fare, perché uno dice però questo è mincul pop, cioè chi è che decide chi fa la buona radio? Se non lo decide nessuno, io se volete... No, perché no, c'è questo fatto che tanto è democratico che ogni radio apri una radio e... chiedo a te, chiedo a voi che la fate da prima di me, ne fate di più, ma la radio dell'obbligo no, non c'è, vero? C'è la scuola dell'obbligo, la TV dell'obbligo, ma la radio dell'obbligo no. Allora lo spettatore, che è un ascoltatore, con questo terzo orecchio, io auguro che tutti gli ascoltatori abbiano un terzo orecchio, comincino un po' anche a dire no, questa roba qua proprio non l'ascolto, non me la sento, mi rifiuto, ecco. Mi piacerebbe, no? Sarebbe carino. Io che ho sempre detto la violenza è bella e buona, sì, quella brutta e cattiva no. Mi piacerebbe che all'uscita di certi della RAI, di tante altre, ci fosse qualcuno che aspetta chi fa la radio per dire: sei tu quello che fai la mattina alle 10? Vieni qui che dobbiamo, c'è un gruppo, dice: volete un autografo? No, perché noi ti stiamo cercando da mesi, ecco, allora... E io chiamo la scelta, e come ha detto giustamente Sposini, la radio è molto più libera e si può scegliere. Allora, se la scegli, perché la subisci? Anche in macchina. Che uno dice: tanto io vado, no? Ah, porca miseria, la radio per me è pensiero. Ecco l'altra cosa che mi interessava, la radio è pensiero, lo vedo molto di più il pensiero. E io vorrò fare una radio, se farò, ne ho fatta poca, ma ne ho fatta, quando facevo i 3 minuti prima del GR la mattina, 4-5 anni fa, era la radio del pensiero, cioè una specie di... autopsia del pensiero in quei 3 minuti, quello che c'è, che scorre dentro, quindi senza rapporti con l'attualità, senza rapporti col presente, senza il rapporto col cittadino, che alle volte un po' il cittadino intervistato in radio, siamo onesti, io ogni tanto ascolto Costanzo di notte, perché io, no, ma con tutto, ma ragazzi, è radio anche quella, la radio di notte, la radio dei camion, la radio di chi racconta la propria storia. Io vorrei proprio anche vedere queste persone che telefonano all'una e dicono: oggi mio figlio ha portato a casa un 4 e il suo padre, e allora io gli ho detto, io li interromperei e per dire: signora, ma qui siamo alla radio, non... la radio è un'altra cosa, no? Ma lei poi ti racconta e uno dice: grazie signora della sua storia. No. Noi dovremmo telefonare agli altri 6 milioni di ascoltatori e dire: grazie che non ci avete telefonato, questo... Noi non ringraziamo mai, però...
Senti, no, sentite, dato che il filo conduttore è una sorta di diario di una giornata di zapping radiofonico, prima di cominciare con alcune stimolazioni, come con le note di diario, vi chiedo una cosa più specifica su come la radio si intreccia nella vostra giornata media. Il risveglio per voi è accompagnato dalla radio? Cioè
no.
Si sveglia?
No. No, per niente, no. Io poi, da questo punto di vista, è come Bergonzoni, piglio la macchina e mi metto in viaggio e pedalo, insomma, e soprattutto in macchina. In casa non potrei ascoltarla la radio.
Quindi il legame è soltanto radio-auto? Radio
sì, però siccome la metà del tempo la passo in auto, è comunque un bel po' di tempo, ecco.
Ecco. Anche, spero che però tu non dorma là in auto, perché sarebbe se proseguiti. E allora, se per voi va bene, io chiederei al tecnico di far partire il... Abbiamo, come dire, fatto un condensato assolutamente parziale di certe cose che vanno in onda in una giornata.
Chi l'ha fatto?
L'ho fatto io.
Però scusa, posso dire, Massimo, una cosa? Perché
parte subito.
A me la visione di Alessandro è molto suggestiva, però è molto antidemocratica.
E difatti di questo vorrò parlare.
Ecco, io invece ho una visione della radio più democratica, così come forse della televisione. E secondo me invece alla radio devono parlare anche quelli che ci hanno da raccontare che il figlio gli ha portato il 4 in pagina, anche perché quello per molte persone è quasi davvero l'unico modo per poter dire che ci sono, capito? È una cosa forse un po' demagogica, però perché negare anche, no, a una persona di questo genere l'accesso radiofonico? Perché? Secondo me è possibile.
Mi ricorda anche una cosa che ha fatto il direttore di un giornale, di una rivista che si chiama tristemente o allegramente Cronaca Vera, e ha riportato, dice: noi abbiamo le lettere, gente che ci scrive da 6 anni, 10 anni, 20 anni, con delle cose analfabeticamente, e diceva: sostengo questa cosa delle lettere perché è l'unico modo per certa gente di poter uscire dal totale anonimato e farsi leggere. Su questo tema accetto...
Il problema è se sono vere. Io do per scontato che sia tutto autentico.
La radio allora è molto più bene. Vera.
Se è tarocco,
la radio è più vera, il 90% è più vera. Difficile che ci sia della pompatura, del
anche
TV,
secondo me.
E sui giornali forse, ma la radio... Il mio problema è che non sono neanche quelli che non avrebbero delle cose da che avrebbero delle cose da dire e non le possono dire. Per me c'è molto cazzaro, c'è tanto cazzaro.
Ma non nel pubblico, in chi fa la radio, secondo
sì,
me.
E
di
fomenta
più.
Anche un po' il cazzaro.
E fomenta,
un pochettino.
Vero.
Quello che racconta oggi, io con la macchina sono andato e dopo sono andato giù da un burrone, pensa, io avevo la cintura, lei no, lei è rotolata, aveva ancora le scarpe ai piedi, gliele avevo regalate io. Ecco, quello che... Sì, lui forse è l'unico modo per raccontare... Ma chiedo poi, è necessario che ci sia così tanta, ecco il tema anche della dimensione, tanta radio dal vivo? Perché io credo che sia importante la radio dal vivo, ma tanta radio dal vivo. Non è che tanta gente anche che non ha nulla da dire dice: aspetta che telefono, Io ho un po' paura degli spetta che telefono.
Ma più che
mi ricorda un po'
più che niente da raccontare, c'è niente da fare. Più che niente da raccontare, c'è niente da fare, perché a volte in radio telefonano persone che veramente non fanno nulla tutto il
allora,
giorno.
Adesso io non dico, ma è un po' come quello che apre il sito, c'ho il sito. Io non ho niente contro il mio fornaio che ha aperto WWPane e non solo, va tutto bene. Però io dico che lui che scambia le lettere con i suoi per dire se io credo ci sia una gran cultura dell'inutile e del superfluo. Uno dice, ma chi lo stabilisce? Ecco, su questo, a forza però di dire facciamo tutto tanto comunque, io ho paura si perda un po'. Allora chi è il censore? Hai ragione, non devo essere io. È il cittadino però, chi ascolta.
Ma che può anche non ascoltare.
Ma si può, tu dici, ogni tanto... O a forza di 6 o 7 cambi, comunque non cambi mai.
No, su 7 cambi uno buono forse lo trovi, però cambi, certo, ma in televisione fai lo stesso.
Ecco, in televisione ne fai anche 20, 25, prima di trovare proprio una cosa diversa da quella. Fino a quando, se l'hai vicino al camino, ti sposti e dici, oh, guarda, stanno facendo casa mia perché c'è il camino. Invece, fortunatamente, guardavi il camino e ti sei fissato su quell'immagine. Ma non è TV, quella è casa. Però... mi piace l'idea di cose democratiche, è importantissimo questo.
Sì, poi forse c'è anche la questione, ma forse esula dal discorso di oggi, perché la signora il cui figlio ha preso 4 in cosa, non abbia nessuno a cui raccontarlo, uno straccio.
No, perché per me l'ha raccontato anche a qualcuno, poi l'ha raccontato anche alla radio, e dopo gli telefono, dico, oh, t'ho sentito, ha preso 4. Allora, e dopo, lei dopo è una di quelle che parla più degli altri, capito? Però
se avete voglia... Io proverei a stimolare considerazioni assolutamente libere su una giornata con la radio, immersi nella radio, chiedendo l'emissione del reperto numero 1.
Sono le 15:40, benvenuti all'ascolto di Faret, benvenuti a un pomeriggio di Libri e Idee in diretta su Radio 3 fino alle 18 con Marino Sinibaldi in studio, Felice Liberi in regia. L'assistenza tecnica di Marco Mascia, il lavoro in redazione di Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Lea Gemmato e Daniela Pirasto. Farinet è un programma a cura di Susanna Tartaro, ha un paio di recapiti che vi ricordiamo subito. Uno per gli sms 335-56-34-296 e uno per la posta elettronica fare@rai.it. Inutile forse ricordare che fare si scrive con l'H al centro.
Può bastare questo... Questo è Marino Sinibaldi, Radio 3, Fahrenheit, l'uomo nelle cui mani è condensato un potere immenso, perché lui può decidere la vita o la morte di qualsiasi forma libresca. Vi capita di ascoltarlo?
Andiamo sempre per ordine, sì. Alfabetico, a Sposini.
Allora, io già ho mostrato qualche piccola crepa, perché già l'ho subito confuso con un altro. No, ho chiesto, ma è quello che fa quel programma? Io metto no, è quell'altro che fa quell'altro programma, per cui io non l'ho mai sentito, non devo dire la verità.
Contorsione
cara,
di
andiamo via. No, beh, io vivo di questa roba qui, ed è il problema poi che ha Riccardo viaggiando in macchina con me 90.000 km l'anno, perché si comincia alle 3, si finisce alle 6 ed è uno strazio, perché è una trasmissione. E ragazzi, pesa, portentemente pesa, sono pezzi di libri, sono racconti, sono interviste a scrittori che notoriamente, chi con la S minuscola o maiuscola, quando scriviamo siamo però secondo me c'è proprio un moto cerebrale che è uguale a sentire, secondo me, la musa di Trainspotting sparata nell'orecchio, però è fatta con la parola, non è fatta con la musica. Inevitabilmente non ti diverti, ma qual è poi l'accezione del divertirsi? Io in radio, se devo proprio divertirmi, è una gara, poi ci arriveremo sicuramente, è una gara molto dura, allora preferisco andare sul complesso, mi piace, il complesso oltretutto, differenza tra complicato e complesso, complicato è difficile, complesso è vasto, quindi sentire perché uno scrittore scrive... A me diverte, mi sui 200-250 km all'ora a me mi seda, mi dà quel... è la velocità del pensiero, c'è sempre la velocità...
però molti di quelli che scrivono, in realtà molti sono anche come quelli che telefonano alle radio.
Cioè non hanno niente da dire.
Io qui sono un po' più critichino. C'è un 10-15%, c'è un 20%. Il resto,
qualcuno c'è.
Il resto poi può non piacere, ma un po' di ciccia. Ecco, secondo me un po' di... Siamo in un'epoca in cui ti devo dire un pochettino di meno intrattenimento, meno attualità, meno informazione. Anche... A me non dispiacerebbe come tipo di... Il suo ascolto poi numericamente è buono, ma basso, devo dire. No, come ascolto Rai 3 non ha un... Siamo ad dei numeri molto esigui, si insegni.
Non esigui, non molto esigui.
Però ormai,
milione,
cioè, quanto?
2 milioni al giorno. Sì,
per tutto il giorno.
In 24 ore.
In 24 ore, quindi potrebbero essere...
E il taglio della gente è comunque dai 40 ai 71, credo. 75, scusate la precisione, dai 40 ai 75, compleanno compreso, no, ma mi fa piacere. Quindi voglio dire, e quando si pensa alla radio è sempre giovane, no? La radio deve essere giovane. Ecco, l'età, dopo discutiamo una... Piacerebbe pensare anche all'età della radio, perché deve essere giovane? E perché poi il giovane deve ascoltare, il giovane e l'anziano deve ascoltare? Apriamolo questo...
Per motivi pubblicitari, sostanzialmente.
Io non ci sto, infatti. Dobbiamo cedere a questo ricatto, non ci sto.
Proviamo allora a sentire il reperto numero 2 che dovrebbe interrogare anche sulla questione della giovinezza citata.
Morales della favola, questa era una bella canzone che potremmo etichettare con la sigla di Evergreen.
Ah, Evergreen,
sì,
un Evergreen
della canzone
della mia.
Buona per tutte le stagioni, sì. Anche un po' di scopazza.
Sì, un pochino.
Sì,
pochino.
Perché ci sono le radici di questo
filone. Beh, direi proprio. Di sì.
Sì. Meriterebbe quasi quasi il jingle,
Disco pazza!
Buongiorno a tutti, sigla!
DJ
pazza!
DJ chiama Italia!
Anche la sigla è disco pazza! La canta Paola e Chiara!
Sono proprio
icona dei coni!
Vabbè, dirò di più, questa è una radio DJ friendly!
Grazie, può bastare. Linus, DJ chiama Italia!
Linus lo ascolto, sì. Beh, Linus è una colonna della radio largamente intesa, no? È oggettivamente uno bravo. Poi io, sai, non è che in radio, così come del resto anche in televisione, ma soprattutto in radio, o ascolti l'informazione o programmi, come dire, seri, di approfondimento, eccetera, oppure cerchi il divertimento, no? Cerchi l'evasione in qualche modo. Non è che in radio poi cerchi altro, tanto altro, o questo o quello. Non a caso uno ascolta Fiorello, Linus, anche Caterpillar a volte.
Anche, ricordati, ha detto anche Segna. Anche.
No, perché Caterpillar è un mirabile esempio di... No,
è un miraggio, sta per dire un miraggio.
Di mix tra informazione e anche, come dire, intrattenimento leggero, ma intelligente e divertente. No? In questo Linus, credo che il giudizio possa essere abbastanza condiviso, è davvero un maestro, è uno che se l'ha inventata anche questo tipo di radio. O no, Bergonzoni?
No, funziona perfettamente. Io ho sempre tanto bisogno di altro, io sono saturo, ne uno dice, è un problema tuo, lo so, ma siccome... No, faccio fatica, quando c'è un bar, io sono già stanchino, vedere la scritta bar, io faccio fatica. Io sono arrivato a una saturazione totale, sono arrivato a tabacchi, e c'è scritto tabacchi, entri e questo desidera, e tu se fumi prendi della roba, se non fumi non la prendi. Io sono arrivato, è una forma anche mia, professionale, ottico, e vende gli occhiali. Io, anche la scritta, qui bisogna fare qualcosa, io non ce la faccio. Giustamente l'intrattenimento, i giovani, e uniamo lo star benino con la musica, poi il pensiero. Io ho bisogno di qualcosa di più duro, di più forte. Io spero di poter accendere la radio tra pochi anni, e sentire veramente un qualcosa che non distingo, dal gutturale al cavernicolo, al rumore. Dice, guarda che ha già inventato tutto John Cage. Ma infatti, io ho bisogno di figure ancora di grande disturbo, che non è un disturbo politico, un disturbo sociale. Ho bisogno di qualcosa di non nuovo, perché già la parola nuovo la metto di fianco a bar, diventa un nuovo bar e siamo già passati. No, io sono stanco anche della parola, non riesco più a sentire uno che dice, la mattina apre una trasmissione e dice buongiorno radioascoltatori, non ci siamo capiti, qui non ci siamo proprio capiti, non ci siamo capiti, tu devi passare subito a quali... Ho delle piccole infrastrutture, ma è un problema grosso mio, da come mi guardate, sembra grossissimo, però è un problema, io faccio molta fatica a rispetto, a portare rispetto a un qualche cosa che mi si pone come già sentitissimissimo, non ce la faccio più. Non, ieri è la lettura dei giornali fuori dal telegiornale, cioè ieri ho letto, hanno inserito una gambina di un topo a un ragno, allora è il commento, allora il cazzaro te la mette da un punto di vista, io avevo una tigre, mia madre è stata operata una gamba, allora e ta ta ta, poi ci sono gli scientifici che, ecco, io penso, ma dobbiamo andare a prendere da lì, dal giornale le notizie, e questo io ho bisogno di invenzione, ho bisogno di altri stralci, ho bisogno di un qualche cosa di disturbante, di faticoso. Io devo faticare, devo contorcermi in radio, non posso essere accompagnato, accarezzato. E allora noto spesso che il bravo Linus, gli ottimi, siete tutti molto bravi, hanno dentro un qualcosa che non sfiata, non mi sfiata ancora, non mi fa usare la parola follia, esiste la psicoradio, magari dopo ne parliamo, e lì è un tema diverso. Io parlo dello sgangherare cerebrale, del cominciare ad andare a cercare qualcosa di un pochettino più forte, senza togliere antidemocraticamente il concetto di intrattenimento, che la radio è anche quella. Io chiedo un po' di più alla radio, mi piacerebbe chiedere un po' di più. La gente deve restare a bocca, mi piacerebbe che alcuni accostassero con la macchina e dicessero, aspetta un attimo, aspetta che mi fermo, cosa sta dicendo? Questa è una radio. Allora, invece che di intrattenimento, una radio di trattenimento, cioè che ti trattiene, dici, porca miseria, aspetta un attimo. Oppure uno che telefona altro e dice, oh, vai su Radio Busy Bigwell un attimo, fermo, senti cosa sta dicendo. Ecco, io ho un po' bisogno di quello. Poi la radio fatta bene, la radio con la bella musica, la radio... è ok e deve esserci, mi sembra che ci sia un po' solo questa, e questo è un po' il problema, è un po' questo che mi fa paura, ecco, non è perché uno giustamente mi dà dell'antidemocratico, dice dai tutto di là, no, tutto no, ma niente di là, proprio niente, tutto dentro, io questo un po' sono sullo stanchino.
Se il bisogno che cui tu accenni può essere letto come un bisogno di assoluto, potremmo avere una stimolazione nel reperto numero 4.
Cioè, voi quando noi preghiamo, preghiamo anche per i nemici, per gli amici e per i nemici. È importantissimo. Non possiamo fare un dispetto più grosso al demonio. Ecco, sentiamo la prossima.
Accogliamo Pino da Pavia.
Sentiamo...
Pino da Pavia.
Pino da Pavia.
Buonasera Padre Livio, sono Pino.
Ciao Pino.
Ciao, complimenti per la catechesi. Io volevo dare testimonianza e volevo dire, io nella mia camera da letto ho appeso diversi cuori di grazie ricevute della Madonna, sì. E appunto per tutti i radioascoltatori di dire... Di,
ecco, questa è una rappresentazione concreta della... A volte dell'assoluto, a volte del fatto che tu cerchi la radio, a volte della radio che cerca te, nel senso per dimensione di... È Radio Maria, che a volte tu...
L'unica radio che spegni, lei continua. Io non ho mai capito, non ho mai capito come succede. Però ciò che mi dispiace è che oltretutto fanno un pessimo servizio anche a chi è credente. Questo è quello che mi dispiace, perché se ci fosse una radio profonda su determinati argomenti, io potrei, col tema della democrazia di cui ha parlato Sposini prima, potrei dire, che qui siamo addirittura esageratamente nella follia involontaria. Siamo nel... E poi, giustamente, lui dice, uno può accendere o spegnere. Ripeto, non la spegni facilmente, e abbiamo qui un dirigente RAI, i problemi di gestione dell'etere li avete solo voi. Io non sono un satirico, un ironico e parodistico, ma credo che sia di tutti. Tu parti da Milano e vai a Canicattì o dov'è, insomma, l'unica radio che tiene quella lì, le altre passano un po' di qua, sotto le gallerie senti Radio Maria. Maria, effetto chiesa, che quindi fanno, riescono a dare un effetto più clericale ancora. Quindi sono dei mezzi che sicuramente altri non hanno. Gli altri mezzi, perché se uno ha i mezzi, gli altri mezzi, insomma, voglio sapere l'altra metà, però datela anche alle altre radio, ma non è questo il problema. Io dico, no, non parlarmi però di comicità involontaria, lì lo so, è facile sparare contro Radio Maria.
No, una questione che stiamo parlando di una giornata di ascolto radiofonico, di tentativo di ascolto.
Lì i numeri credo che facciano anche paura un po', no?
Soprattutto la potenza fa paura, cioè ci si incappa sempre in Radio Maria.
E intanto è la, credo, quarta o quinta radio come ascolto, non lo so, quindi qualcosa vorrà dire. Però adesso, abbandonando un attimo anche, senza scomodare tanto la democrazia o il consenso, eccetera, però, signori, dobbiamo dirle anche le cose, le TV che fanno ancora le dediche, e ce ne sono, c'è una importante TV che vive la metà del suo tempo...
Nazionale?
Ancora,
Nazionale.
Sì, che vive la metà del suo tempo facendo le dediche all'amorosa o al moroso. Quello che abbiamo sentito prima, Radio Maria, quelli che telefonano non avendo nulla da dire, però signori, in questo paese, posso dire, vince Berlusconi perché c'è questa realtà.
Non tu me lo dai per certo questo?
No,
perché
nel senso
io,
che... No, scusa.
Se è un dato...
No, perché, fammi finire.
Non è una battuta.
È che... Il paese, voglio dire, è questo. Cioè, il paese non è quello che descrivi tu e che io...
No, non lo descrivo, è una mia malattia. Ti chiedo, è cambiare?
È
cambiare?
Sì, ma non deve farlo la radio. La radio può contribuire, così come la televisione, può contribuire e deve farlo a innalzare il livello.
Piano piano.
Sì, però, siccome non c'è il giudice che stabilisce quello che è buona TV, cattiva TV, buona radio...
Noi stessi siamo i giudici. Tu dici quello, allora, è lo specchio di quello che ci meritiamo.
Se ci sono 2 milioni di italiani che la notte, dico per dire, telefonano in radio perché devono raccontare che il figlio si è slogato la caviglia e chi se ne frega, però ci sarà un motivo. E questi bisogni, chiamiamoli bisogni, che poi non lo sono, quando li si intercetta, anche da un punto di vista politico, hai fatto la differenza. Questo può piacere o non piacere, a me per esempio non piace tanto, però sta di fatto che è così. E non a caso ci sono le radio o delle televisioni che lavorano su questo. A parte poi che c'è anche un problema di pubblicità, un problema economico, di ascolti, perché tu puoi anche fare una radio straordinaria che l'ascoltano in 1000 e dopo una settimana chiudi, quindi è perfettamente inutile che lo fai. Allora, se facciamo un discorso così un po' accademico, di cazzeggio, va benissimo, però ci sono ragioni fondate sul perché la realtà anche radiofonica è di un certo tipo nel nostro paese.
Chiedo a chi fa la radio... Forse non è giunto il momento di aprire anche ad altro per poter cominciare, non dico a monopolizzare e ad abbattere il popolare, ma a porre anche una alternativa, perché io credo che certa gente chiama perché certe trasmissioni ci sono. Smettessero di esserci, chiamerebbero altre o non chiamerebbero più.
Sì, ma però, questo, scusami, non è... Chi è che stabilisce che quella televisione non ci dovrebbe essere o quella radio
o
non ci
altri
dovrebbe
due
essere?
Anni e se poi andiamo in piazza in 7-8 milioni lo stabiliamo noi, perché a un certo punto buona, cioè, perché con tutto rispetto abbiamo ancora dei giornalisti che chiedono al padre del morto cosa prova in questo momento. Beh, gli diamo gli ultimi 2 anni, poi gli facciamo un culo così, basta. Beh, no, cioè, non lo so, io passo al tema reale dell'analisi ancora del morto, di quello spiaccicato, arriviamo, non lo so, quanti coni abbiamo bisogno per cambiare prima, di quanti, non lo so. Allora io credo ci sia una questione di saturazione, no? Però hai ragione tu, se non succede niente è perché nessuno vuole cambiare. Ecco, io dico, da un punto di vista autorale, quando sarò, se lo sarò, lo tornerò a essere autore di radio, io proverò a cambiare. Invito anche a quelli della radio che fanno la radio a dire: non date al pubblico solo quello che credete che voglia. Forse è pronto anche a prendere qualcosa. Io non parlo del mio tipo di teatro perché farei solo della propaganda, però quando io ho cominciato a fare Aloano, un certo tipo di comicità, hanno detto: guarda, non funziona, non viene nessuno, non interessa, non piace, perché non parli di niente, di nessuno. Sì, può essere, poi hai altre, esistono tipi di musica che gli hanno detto: questa musica non funzionerà mai. Cioè, ci vuole una forma di coraggio iniziale, che non significa elidere o uccidere gli altri, che non significa dittature, però con la scusa del lasciar libero arbitrio, secondo me chi ha delle idee molto spesso non lo può fare perché dice che non paga, ecco. Dopo poi scrivono le lettere ai direttori e chiedono: come mai siamo ridotti così e abbiamo 9 quiz su 9? Ragazzi, da qualche parte quello che buttiamo dalla finestra torna dalla porta.
Sì, però io sinceramente non me la sento di dare dello scemo o del coglione a uno che guarda, non lo so,
per quanti anni ancora non te la senti, perché anch'io non me la sento, ma sono al limite.
Ma guarda, te lo dico da un punto di vista egoistico, non perché mi sta a cuore l'innalzamento culturale di una fetta di pubblico, non me ne frega nulla, lo dico dal mio punto di vista, perché non, ritengo che non ci debba essere nessuno a poter dire: tu sei un coglione perché guardi quella cosa e tu invece sei meno coglione perché ne guardi un'altra. Cioè,
e ti ho dato ragione e te la ridò. Ci può essere qualcuno che dice: non esiste soltanto il monopolio della tua visione, certo, ma cominciamo anche a dare spazio a un'altra visione.
Sì.
È questo che io ho fatto.
Ho capito, ma siccome non lo puoi imporre per decreto, no? L'istituzione di un altro tipo di radio ci deve essere nel paese, nel pubblico, negli addetti
alle lavori. Come cittadino posso fare una
richiesta. Sì, ma se no fai come Beppe Grillo, vai in piazza e fai...
C'ero con lui in piazza,
sì,
infatti.
Però sì, ti posso dire, però, Beppe Grillo,
senza sposare tutto ciò che fa,
sembra abbia fatto una rivoluzione, ha radunato a Bologna o a Torino 50-100.000 persone, e voglio sapere dove stanno gli altri 57 milioni e 600.000 persone.
Certo. Io lo chiamo detonatore, lui si chiama detonatore, detonatore per smuovere animi e smuovere persone. Poi si può stare a discutere, non parliamo di Grillo in particolare. Io dico che comunque una sveglia andrebbe data, secondo me, non è più possibile. Poi se accettiamo il teorema, ciò che il pubblico vuole è ciò che il pubblico deve avere, dopo diamo la supremazia comunque al pubblico che decide poi che cosa deve esserci.
Però deve venire, come dire, dal mercato, dal paese, dal pubblico, non è che
se questa fuoriscienza non c'è, qualche eletto, è inutile creare
qualche comitato di saggi, qualche grande vecchio che ci dica:
no.
Ecco, bisognerebbe,
ma il saggio che è dentro di te accetta queste cose. Tu non
ma
dici del coglione a nessuno, davvero?
No, accidenti.
E
un
quanto
sacco
per,
di volte.
Per quanto ancora
anche
lo fai?
A me stesso, molto.
Ottimo, autocritica di tutti, ma quanto ancora, questo vuole spiegare Grillo in piccolo, quanto ancora possiamo subire questo?
Sì, però è il modo per far venire fuori, per far germinare qualcos'altro di nuovo che non mi convince, perché ripeto, se me lo devono imporre dall'alto o il grande intellettuale o il grande
personaggio, a me farebbe molto piacere che...
Ma poi c'è spazio per tutti alla fine.
Tu pensi questo, eh?
Sì, perché c'è lo spazio per la telefonata cretina a mezzanotte, ma c'è lo spazio anche per fare un gran bel programma edificante sulla cultura del nostro paese o su qualcos'altro. Ma perché
pensi
no?
Che comunque...
ma c'è qualcuno che li impedisce? C'è qualcuno che dice: no, tu questo programma
no. Beh,
e allora?
Tu sei così sicuro che a forza di quiz sul concetto del cosa c'è dentro questa scatola, sul concetto del valore, tempo, denaro, sorpresa, fortuna, sfortuna, avere, non avere, poter diventare ricchi, veloci, non ci sia una deviazione anche del tema etico, del
certo,
tema
proprio. Lo penso.
E tu anche credi che non siamo arrivati a un punto di non ritorno, a un punto in cui...
Sì, lo penso. Penso esattamente
devo anche
questo.
Dire se tu... Se tu permetti una nota tua personale, che a un certo punto una rottura con questo l'hai fatta.
Una rottura?
Su questo tipo di...
Sì, l'ho fatta nel mio piccolo, me ne assumo le responsabilità, sono
io
in
chiedo
pace,
nel suo piccolo può fare
stesso.
Più gente possibile, chiedo questo, solo questo. Ognuno nel suo piccolo più
sì,
possibile.
Sì, sì, ma io infatti non a caso con me stesso sono... in pace,
sai, poter spegnere certa radio, poter spegnere certa televisione, è quello il giudice che io dico, semplice quello. Però io invoglierei, sensibilizzerei, chiederei al pubblico di scegliere, non di seguire quello che dico io, ma scegliete di più, preferite di più prima di essere feriti.
Sono
preferite.
Perfettamente d'accordo,
questa
voglio
è la richiesta,
voglio sapere chi glielo deve dire al pubblico.
Glielo dice una situazione insostenibile.
No, non girare intorno al problema.
Glielo dico io. Non c'è allora, problema. Glielo dico io.
Si accennava prima alla questione direttamente del giornalismo, reperto numero 11.
Rai GR1.
In studio Roberto Mosdada, a tutti buon pomeriggio. Il governo tedesco non appoggia il desiderio del nuovo governo italiano di partecipare direttamente alle trattative nucleari con l'Iran, ha detto a Berlino un portavoce del Ministero degli Esteri.
Può bastare, non, la questione non è l'informazione in specifico, questo era un GR1 di qualche di ieri. La questione è quella dell'informazione attraverso la radio. Che rapporto hai, Lamberto, con... Che cosa ascolti nell'informazione, nei GR?
I giornali radio, piacciono, uno li ascolta perché quantomeno vorrà sapere quello che è successo, poi magari non condivide l'impostazione, può anche succedere. Anche se, devo dire, in radio l'informazione ha un sapore molto più distaccato, quasi asettico. No? In radio, non so perché, non hai l'impressione che ti stiano intortando. No? In televisione qualche volta magari sì, però ripeto, questo è frutto di un pregiudizio, perché se guardi il TG4 o piuttosto che Santoro sai benissimo dove si va a parare, per cui hai un pregiudizio. Questo in radio non succede, cioè non esiste un giornale radio dichiaratamente di destra o di sinistra, è tutto molto freddino, un po' asettico, molto tecnico, che però per molti è quella la strada giusta, no? Cioè quella di tenere un sano distacco senza essere molto coinvolti nell'opinione e nel giudizio sugli avvenimenti. Quindi, voglio dire, l'informazione in radio credo che non sia certo il prodotto, il genere peggiore. Non so se siete d'accordo, ma...
Perfetto, su questo... il genere migliore. Io ne sento più di 20 al giorno, identici. È una forma di malattia, un'ossessione. E sono ossessionato da quello che è l'informazione, che secondo me andrebbe sicuramente limitata in parte. Quello che mi sconvolge...
Ce n'è troppa?
Ce n'è troppa, sì. Sai, la scusa dell'informazione adesso copre altri vuoti, il parlare di altro. E giustamente devi parlare del fatto, c'è un fatto. Quindi se è morto Tizio, se è saltato Caio, e devi andare dentro. E io sono colpito, non voglio entrare qui nel merito dell'essenza del tema, ma dal linguaggio proprio anche, da come Roma, erano loro, sono arrivati in tre, sono entrati, gli hanno sparato, questa necessità, questa letteratura, virgolette, del sta qui, che con la bocca aperta di cui chiedevo io in altro campo, te la creano nella cronaca, ora all'interno, ora questo bisogno che è stato, come mi insegnate, avete fatto e sapete meglio di me, è stata poi edulcorata negli anni. Prima era veramente il lancio, la notizia urlata, la drammaticità. Adesso addirittura quando vedi ogni tanto Mentano, lo vedi che sembra che vedano che c'è qualcuno che gli fa, come dire, vai più perché lui parte e poi lo vedi, lo senti, proprio che gli hanno detto va pianino. Mi ricorda la macchina dopo il vigile, hai capito, in punta sui fanali, che lo vedi, che va via, dice cosa è successo, avrà visto un vigile. È la stessa cosa. Però noto questa carica di beccati qui, stai qui, ascolta, senti qui cosa succede, senti la gravità, senti il morto, senti la paura, senti che cosa sta succedendo. C'è una grande necessità che non è data al giornalista, ma è data a una cultura, a un bisogno esasperato di cronaca, una rapina in banca, te la racconto io. Io non so. Permettetemi la perversione. Discutiamo un giorno sul dovere di cronaca, diritto di cronaca, obbligo di cronaca. Secondo me ci sarebbe, credo già si faccia, un piccolo dibattito su questa necessità di informare a 752 gradi costantemente, con la chiusura dolce, perché si deve sempre chiudere un po' dolce. Orsetto nato in un orologio, il padrone non se n'è mai accorto, la lancetta si è inceppata, era il pelo del piccolo panda. Ecco, io ti chiedo, e poi abolirei la simpatia dai telegiornali, la cosa leggera, perché di solito la cosa leggera spesso è una roba che non si tiene, non, il piccolo glamour, il piccolo... Io ho un po' paura di questo, ma anche come osservatore...
Questo però, tu stai parlando di telegiornali? Ma perché guarda che i giornali hanno due pagine sui rigatoni,
no, ma
apriamo sulla stampa. No, no, nel senso che se è vero questo...
Moltiplicato per 600.
Io in parte lo condivido.
Moltiplicato per 600.
Sì, però riguarda tutta l'informazione scritta, parlata, vista, eccetera.
Alla radio si potrebbe essenzializzare ancora di più.
Beh, la radio è più essenzializzata.
Sì, sì. È più libera, è più pulita, sono
è più asciutta di questo genere.
Meno arzigogolata.
Assolutamente sì, anche perché c'ha tempi diversi, anche ritmi diversi. In radio non potresti mai parlare dell'orsetto lavatore che ha salvato un piccolo castoro, no? Cioè perché proprio non
ti manca poi l'immagine di mandare in servizio.
Quindi
eccetera.
In radio queste cose proprio come genere non ce l'avrai. Ma è vero che l'informazione però a volte indulge a particolari anche scabrosi, assolutamente inutili, perché se è stato ucciso un povero bancario durante una rapina, dire che è stato ucciso con un colpo di pistola, con 22 colpi di pistola, poco cambia.
E no? Stava però, per compiere gli anni ed era, stava partendo, la macchina era... Questo però non è radio,
vero, però,
questo
però,
è stampa.
Però non è un caso che tutti gli approfondimenti giornalistici sulla cronaca fanno ascolti che sono il doppio degli altri. E allora, siccome l'informazione... Poi è inutile che ci giriamo intorno...
Però non dovete rompermi le scatole con la pornografia, allora. La pornografia è al top. Sui viali c'è un giro così. Chi è che decide perché dobbiamo cavarle? Mi vieni a parlare di idea di valori, idea di regolarità...
No, ma che c'entra,
Allora, da qualche parte, io voglio scendere in piazza anche per un concerto culturale, non solo per la sicurezza dei rom o per le prostitute, voglio scendere in piazza anche per dire, io ascolto della merda tutti i giorni.
Beh, d'accordo, però questo che c'entrano i giornali radio e telegiornali?
No, anche la radio dovrebbe cominciare a chiedere e a fare diverso, a pretendere diverso. Tu giustamente dici, i programmi d'approfondimento hanno un sacco di attenzione, lo so, ma tu devi cominciare a non dargli questa attenzione perché è morbo, è morbo.
D'accordo, ma vedi, però è facile, scusa Alessandro, è facile dirlo e pigliarsi anche l'applauso su questo. Poi però
è stato staruttissimo e piovoso.
Non mi riferisco adesso. Però se tu poi fai un gran bel programma, no? E poi la mattina dopo vai a vedere i dati del
di ascolto. Ma non c'è da vedere, io chiedo questo al palinsestista, non ci vada.
L'editore, anche pubblico, cioè la RAI, ti costringe ad andare a vedere. E se va male, il programma lo cassano, perché l'informazione è un genere che purtroppo, piaccia o no, va venduto. Allora, se non lo vendi, come qualsiasi prodotto, se fai una lavatrice che fa schifo, non la vendi e quindi cessa la produzione. Se tu fai un programma anche bello da un punto di vista di qualità, poi c'è sempre il punto interrogativo, chi lo stabilisce che è di qualità, però vabbè, diciamo che di qualità oggettivamente, e fa 500.000 d'ascolto, e dopo tre puntate la Rai, Mediaset, tutti lo cancellano.
Non
lo so come si può cambiare. Allora cominciamo a dire che la politica deve uscire dall'informazione, quantomeno dal servizio pubblico, gli operatori dell'informazione televisiva dovrebbero essere formati in maniera... Non lo so perché non ho io la ricetta, secondo me non esiste neanche, ma sta di fatto che non possiamo far finta che i problemi non esistano e girarci intorno. Un bel programma deve fare anche ascolto, non c'è niente da fare, perché se no lo cancellano, allora è inutile farlo e ti dai la zappa sui piedi. Poi se possiamo non essere d'accordo, e neanche io sostanzialmente sono d'accordo con quello che sto dicendo, però è una constatazione. E quindi...
Assolutamente. Va forse detto anche, ma questa è la mia impressione, che certi obbrobi di strumentalizzazione della cronaca in coso appartengono molto meno alla radio che altri, per la polizia. Questo. Voi siete persone che utilizzate la radio in macchina e quindi io vi chiedo di ascoltare il reperto numero 10 e di raccontarci poi qualcosa.
Onda Verde, servizio coordinato dal Ministero dei Trasporti e dell'Interno. Un giorno dal CIS viaggiare informati sulla 7 Milano-Genova per un veicolo in fiamme in direzione di Milano, si è formata una coda di 4 km tra Bolzaneto e Busalla.
Onda verde. Che rapporto ha?
Troppa verità, ci danno dei dati troppo precisi, devono creare, bisogna creare. Un ingorgo al Monte Bianco, 11 panfili si sono... mi devi spostare il concetto dell'attenzione, finalmente si è avvicinata la Sicilia alla Calabria, per un fenomeno di subsidenza abbiamo ora pochissimi ingorghi perché saltando veloci vai di là e non c'è più il problema. Cioè mi devi dare delle altre notizie, io sono d'accordissimo, sono contento. Animali, lunghe code, alcuni sì, alcuni no. Ecco, mi piacerebbe anche sentire, partire e andare oltre, però è un servizio, non discutiamo di tutto, va benissimo, un zinzelino meno, però è importante che ci diano i dati precisi, no, ma io sono 90.000 km alla macchina, non prendo aerei da 20 anni, faccio fatica a prendere le navi, con gli ascensori me la cavo poco, per me Onda Verde è la vita. E poi tanta musica in meno brutta se fosse possibile durante così.
Invece secondo me l'Onda Verde è quasi un'occasione persa, perché è un servizio basilare, fondamentale per chi viaggia, e sono milioni di persone al giorno. Ebbene, io a volte l'ho proprio controllato, cioè le notizie quando arrivano quando ormai la coda non c'è più. Cioè è l'intempestività assoluta, e invece quello è un servizio importante, serio, che varrebbe la pena su quello investire in maniera anche importante, perché è una cosa che riguarda milioni di persone, perché non farlo
servizio,
come si deve? È informazione di servizio, che è basilare. E secondo me invece non funziona un granché.
Ne parliamo poi di Onda Verde in specifico fra un'ora proprio qua. Anche se piove non veniamo meno alla tradizione dei radioincontri e c'è tempo per qualche domanda bagnata. Mentre noi applaudiamo a questi corpi resistenti.
Sono funghi, non sono corpi.
Sono funghi.
Vedi la forma, questa forma esterna, qui dove c'è più umidità.
Ne vedo uno là sotto. No, abbiamo tempo per...
C'è una microfonista, c'è una ragazza di...
Dovrebbe esserci, sì, c'è una ragazza...
Ma con la pioggia è difficile.
Con la pioggia è difficile. No.
No, hanno proprio rubato il microfono in questo momento. Di solito quando... addirittura è transoceanica, cioè da una parte all'altra del...
Però,
che coraggio!
Preavviso che è Matteo Bordone, lo dico per...
Sembra quel regista italiano, ma speriamo che non sia, vero?
No, non è. Volevo ricollegarmi a quello che ha detto lei Sposini prima sui programmi. Quando partì Report non faceva ascolto, era in seconda serata e ne faceva poco. Si credette al progetto Report e oggi Report fa un certo tipo di informazione, di giornalismo. La Rai per un po' ci ha perso, se facciamo i conti della serva, andando dalla SIPRA, quelli che vendono la pubblicità, e chiedendo, per un po' ci ha perso, come tutte le industrie. Cioè c'è il rischio industriale, uno in nome di un progetto, ma non perché è un'anima pia, ma perché le cose si fanno così, dà del tempo alle cose, perché se dai del tempo alle cose, poi la puntata dell'altra sera di Porta a Porta sul fatto che le donne a 50 anni tradiscano moltissimo, fa ascolto se gli dai tempo, perché poi la domanda e l'offerta non sono così slegate, quando l'offerta è così martellante poi si crea un'abitudine. Allora forse al di là della politica, non credete che manchi il manico, nel senso quelli capaci di stabilire che qualcosa meriti una progettualità più lunga per abituare la gente a vedere qualcosa di diverso? Non lo dico dal punto di vista delle anime pie, dell'informazione giusta, della correttezza, lo dico proprio dal punto di vista
creativo.
Sì, creativo, ma anche industriale, anche perché poi paga di più quello, credo.
Certo,
alla lunga.
Posso rispondere, maestro?
Ci mancherebbe.
No, allora è vero, ci vorrebbe anche da parte degli editori più coraggio, più scommessa sul rischio d'impresa, no? Come dicevi giustamente tu, io a questo programma credo, ho la pazienza di aspettare che magari riesca a decollare, e riesce. Il problema è un altro nel nostro paese, e qui si apre una parentesi molto ampia, è che siccome l'editoria, almeno quella televisiva, è anomala, questo non può succedere per due motivi. Il primo, che la RAI, essendo pubblica, cambia dirigenza, management, consiglieri, direttori, eccetera, ogni sei mesi, un anno, eccetera. Quindi non c'è il tempo per fare questo. Se la RAI fosse sganciata dalla politica, o se la politica non fosse così asfissiante, in RAI forse questo discorso si potrebbe fare, perché un editore normale, diciamo così, avrebbe più tempo, più pazienza, più quello che vogliamo, per aspettare anche che un programma cresca. La RAI non se lo può permettere per questo motivo. Mediaset non se lo può permettere perché è una TV commerciale, perché se ne frega, perché a Mediaset guardano soprattutto gli ascolti. Se quel programma funziona, che lo faccia un nero, un bianco, un comunista, un fascista, cioè davvero non gliene frega nulla. L'importante è che faccia ascolto. Ed è una discutibile ma legittima logica aziendale. Per cui, siccome in Italia il sistema è bloccato su questi due, il resto insomma è quello che è. Questo che tu dicevi, secondo me, non si potrà mai fare, fino a che il sistema rimarrà questo. L'editore sarà sempre un editore anomalo.
Perché pronti via, successo, funziona solo la morte, la paura e la gnocca. Nella
lo
vita.
So, questo sono... però non lo decide l'editore, lo decide...
No, ma è proprio per come siamo fatti noi.
Sì, sì, ma
sennò Camilleri non avrebbe scritto tanti romanzi prima di diventare...
È così, però anche se Bergonzoni non è d'accordo, io vedo che ci si può far poco su questo, perché io... la gnocca è la gnocca.
Sì, esatto, io chiedo solo che non ci sia solo la gnocca, questo è quello che mi uccide. Io sono per la gnocca tutta la vita. Quello che chiedo è... A me gli orologi, le macchine, mi interessa tutto. Quando vedo che sono tra i primi tre pensieri, allora ho dei grossi problemi anche su orologio, ma mi viene anche qualche dubbio sulla gnocca. Quando vedo, no, lo so, qui dissente lui, ma...
No, assente.
Assente nel senso che dice sì, ma non c'è. No, quello che dico è che... una minima graduatoria, e hai ragione nel dire istituzioni non possono, ma voglio dire, lo può chi? Il censore, parola orrenda, il critico, parola... il pensatore privato, cioè il cittadino che comincia a dire, quando Bonoli cerca di vendere il senso della vita, ma semplicemente fa un'intervista e buona lì, ti ascolto meno, questo è il tema. Quando ha una trasmissione della mattina dove c'è del casseggio puro o della notte dove comunque io non ti ascolto più, a quel punto allora do la risposta a te. L'editore vede, porca miseria, vedrai che certe trasmissioni che parlano ancora dei Cesaroni, con i Cesaroni, dentro i Cesaroni, con un'intervista, se non la guardi più, ops, dicono, sai che non va più, non la fa. Allora chi è l'unico possibile? È lo spettatore che piano piano comincia, certo, a fare un'opera. È quell'io di cui prima ti parlavo, che non era l'io bergonzoniano,
no, certo,
molto
certo.
Ma il cittadino che comincia a dire non ci sto più, solo che noi lo accettiamo per due o tre cose, nella minestra, nel mangiare, cioè quando vediamo due o tre capelli diciamo scusi adesso io non pago e solo va alla parrucca, eccetera. Ma ci basta anche il pelo. Quando noi vediamo invece delle teste mozzate nella minestra culturale, noi continuiamo a mangiare. Questo è una responsabilità, connivenza e colpa, e qui ti do perfettamente ragione, di chi l'ascolta. Tu non ascoltarla più, vedrai che... Però attenzione, c'è questo problema. Non ascoltarla più non significa che non produce più danno. Perché io amo la natura, vado in bicicletta sul monte Athos, Sinai, uno dei tre, o insieme a Purissima Levissima sto là, mangio solo certe cose, eccetera, e dico, visto come vivo bene io, non guardo la Simona Ventura, non ascolto certa radio. No.
Però è già tanto.
Come?
È già tanto.
È già tanto, bene, questo mi fa piacere, fondiamolo questo partito. Attenzione! Succede che però quella roba là va avanti, quindi è come l'inquinamento, dice vai in Val d'Aosta, ma in Val d'Aosta si sta da Dio, benissimo, però io ho visto che tra Tokyo, Bombay, eccetera, stiamo cominciando a portare l'inquinamento, cioè, ma là si sta... È che mentre io me ne frego e faccio buona vita, qualcun altro non fa buona vita, è culturalmente preciso, mentre io come Stefano Benni, tanti altri non facciamo TV, mentre non facciamo niente, però intanto lì
però magari...
si alza il livello.
Sì, però magari quel tipo lì non la vuol fare la bella vita, tu devi
considerare. No, non dicevo bella vita, io chiedevo un po' di normalità. Adesso,
ma anche la
bella
normalità.
Vita, quando parlo di un po' di cultura, pretendo che non si faccia l'anamnesi di un morto per l'ennesima volta e ancora intervistare i genitori del piccolo Tommaso. Non chiedo la bella vita, non ho detto Umberto Eco che riesuma Pascal e andiamo tutti a parlare di cosa c'era nella sua testa, o chiedo gentilmente che un giornalista non chieda alla madre del povero Tommaso chi ha perdonato. Cioè, io ti faccio un culo così
per questo,
se vai avanti.
Per questo no.
Questa è la richiesta.
Per
che
questo non ci sarebbe neanche
questa
bisogno...
Questa non è cultura, Sposini.
Ma infatti, per questo non ci sarebbe bisogno neanche di un modello culturale. Basta un direttore che dica sei un coglione
allora,
perché hai chiesto al papà
mi hai appena
questo.
Dimostra, cioè, mi hai appena
semplice,
dimostrato
capito?
Che questo non può succedere. Cosa posso fare io
ma
allora?
Ma non succede, non perché sia... chissà quale diavoleria il sistema informativo, no, perché magari ci sono anche dei singoli professionisti, perché poi
certo,
le cose
ma
le
con
fanno
la scusa
anche
che ognuno fa quello
le
che
persone.
Vuole
scusa, è quel direttore o quel redattore o quel caporedattore che è un coglione, no, non vuol dire che allora quello è un modello culturale. Beh, capisci?
Allora,
perché c'è anche chi non lo fa,
il cittadino,
c'è anche chi non lo fa.
Rispondo al ragazzo di prima, il cittadino faccia qualcosa lui, questo ha chiesto
e su questo
Grillo,
sono d'accordo.
È stato sicuramente mal capito, ma lui ha chiesto questo, svegliatevi e decidetevi un governo interiore, un palinsesto interiore, fatevelo voi, perché non potete fare altrimenti. Mi verrebbe anche però da dire una piccola cosa, io a 250 km l'ora in autostrada vengo fermato e la patente a me viene tolta, poi ne discutiamo più avanti, voglio sapere a Mentana o a altri, ma puoi essere tu domani l'altro, non facciamo nomi, chiunque c'è eccetera, possiamo dei punti, c'è qualcosa a punti, io non riesco a capire se c'è una regola, qual è questa, perché giustamente io non devo essere censore il min cul pop, ma posso passare dall'altra parte, cioè che qualsiasi cosa è possibile, allora l'editore non lo fa, il cittadino non protesta, cioè io dico che ci dovrebbe essere un inquinamento culturale, esiste l'inquinamento culturale, non voglio né SUV, benissimo, sono più che d'accordo, ci sono dei giornalisti che sono delle jeep in tinello, allora io dico quel tipo di inquinamento lì, allora chiedo al cittadino di diventare lui palinsessista, costitutore di trasmissioni eccetera e cominciare a farsene da solo, perché noi siamo pieni di metastasi culturali, di tumori da fumo culturale, intellettuale, e ci hanno portati a credere che sofferenza sia una partita di calcio, che cuore sia quello che abbandona. Noi abbiamo visto piangere dei genitori con dei figli nell'isola. Lui dice, ma te non guardare, io non lo guardo, poi a teatro, a scuola, in strada, ho quelle teste lì. Uno dice, ma siamo liberi. Credo che la mia libertà debba corrispondere anche alla loro. Loro non sono così liberi di proprio portare tutto sempre a certi livelli. Allora,
sai qual è il paradosso? Che purtroppo io sono assolutamente d'accordo con te, soprattutto
solo,
quando dici,
quando
dici che deve essere, dobbiamo essere noi che ci facciamo il nostro palinsesto. Però il problema è che invece è il giornalista, adesso stiamo parlando nella fattispecie dei giornalisti, è proprio questo il paradosso, perché loro hanno la libertà di farlo, perché l'informazione, il giornalismo è un lavoro intellettuale e se tu provi a dire a un giornalista ah però hai fatto subito si alza certo, il paravento sì. Della libertà di informazione, la libertà di stampa eccetera, allora siccome questo è un terreno molto scivoloso, no? Va da sé che è difficile poter discutere quando c'è questo spauracchio sopra, ah no, fermi, no, io sono libero di poter dire, anche di fare quella domanda cretina al papà di Tommy.
Come io sono libero di fare 250 in autostrada, mi dicono
teoria,
no perché farei dei morti.
In teoria ti possono dire, no, io sono libero di farla perché voglio arrivare a una... non lo so il perché, però è questo lo spauracchio. E siccome su questo non si avventura nessuno, perché è un discorso scomodo, tantomeno la politica, e quindi questo rimarrà sempre una specie di totem contro il quale non si potrà fare nulla, a meno che non si cambiano radicalmente alcune regole fondamentali, che per esempio ne cito una, che è quella che per fare i giornalisti in Italia bisogna essere iscritti all'ordine, quando io per esprimere il proprio pensiero, la mia opinione, non ho bisogno, tu non sei iscritto, no, a un ordine, eppure puoi esprimere il tuo parere, sì. Invece in Italia in teoria no, perché se non sei iscritto all'ordine non puoi esprimere la tua
opinione. Resta comunque un'altra operazione, è quella del cittadino che non guarda più. Io credo che sia una trasmissione di punta dal 60% di share, io non conosco, passa al 15%. Allora usiamo quella negatività di cui tanto abbiamo parlato, che diventa positività, la usiamo come negatività, cioè facciamo vedere che non l'ascolta nessuno. Credo che allora la mia richiesta non è al palinsestista, non è all'editore, non è al politico, è al cittadino. Se posso chiedere costantemente al cittadino di scegliere di più, e di pretendere diverso, forse lo fa spegnendo. Credevo si potesse fare nell'atto creativo, invece lo facciamo solo nell'atto d'ascolto. Forse questa è una proposta.
È stato bello, piove. Io sono molto grato a Alessandro Bergonzoni e a Lamberto Sposini.
Grazie a voi, grazie.
Io direi che ci portiamo molte riflessioni. Io ne astrarrei una per dare dimostrazione del mio alto grado intellettuale. Direi il classico viva la gnocca. Arrivederci.
Che non si sbaglia mai.
No. Da Riva del Garda, i Radio Incontri 2008.